Ecco, io inviterei allora a venire qui, magari così è possibile che rispondano più comodamente, anche Sor Manuela, Paolo, e poi qui stamattina vi ricordate che non abbiamo fatto il momento del dibattito, quindi chiedere a Padre Salvatore anche e a Padre Giovenale. Ecco, sì sì, ci stiamo, e come? Venite. Quindi, ricapitolando, stamattina c'è stata la relazione, la grammatica della vita come luogo di evangelizzazione, c'è stato poi il contributo di Giovenale, Padre Giovenale, su il Murialdo e dove lui è andato a incontrare i giovani, in quali luoghi, ambienti e quali risposte ha provato a dare. Poi, ricapitolando, oggi nel luogo del lavoro, la testimonianza attraverso questa bipolarità, essere pienamente espliciti, manifesti, oppure essere molto silenziosamente, nascostamente testimoni. Poi c'è stata la testimonianza dello sport, dove valorizzare appieno la relazione educativa e la testimonianza, cercando dove, come è possibile di far sentire valore il ragazzo in quell'ambito che è lo sport, che comunque è un luogo di valorizzazione. E poi il rapporto nel mondo della scuola e della famiglia, e come riuscire a briciole far crescere la fiducia nel giovane in se stesso, la fiducia in Dio, la gratuità. Allora, adesso proviamo un attimo a chiederci cos'è che vorrei sentire, vorrei sapere meglio, come coniugarlo nella mia realtà. Ciascuno di noi magari vive e lavora in un certo ambito, vuole sapere, sentire, confrontarsi. Ok, prego.
Forse la domanda è più teorica che pratica, come ci chiedeva il coordinatore, è particolarmente la prima, professor Dotta e Soro Bazza, e da uno stesso luogo, la Torino dell'Ottocento, i giovani poveri, carcerati, e nascono due risposte educative di evangelizzazione in parte simili ma in parte anche diverse, ecco. Quindi San Giovanni Bosco, San Leonardo Murialdo, se potete darci qualche suggestione ulteriore per capire come da una stessa realtà ciascuno di noi può dare risposte diverse, perché una risposta in una stessa realtà, oggigiorno noi cappuccini daremmo una risposta, i giuseppini, i salesiani ne darebbero un'altra, quindi come da una stessa realtà sono nate risposte appunto simili, anche complementari, ma anche poi diverse, diversificate. L'altra domanda al signor Preste, perché poi non c'è l'altro relatore di questa mattina, come è proprio necessario che la Chiesa debba rincorrere il linguaggio di oggi, che è così mutevole, cambia così rapidamente, quindi è anche privo di fondamento, privo di grammatica, quando piuttosto essa ha un linguaggio frutto di un cammino, di una trasformazione sicuramente, ma anche con una grammatica, con dei punti fermi, certi, e quindi che può essere, anche se apparentemente difficile, incomprensibile a volte, può essere invece strumento per offrire dei punti fermi, per un radicamento, questi valori della permanenza che sembrano oggi mancare? Ed eventualmente quando accoglie, come ha fatto in passato, non accoglie soltanto per adeguarsi, ma accoglie per rilanciare cristianizzato tutto un vocabolario gestuale, verbale, artistico e via dicendo. Grazie.
Padre Mauro, io non sono presente in nessuno degli ambiti che avete toccato. Vivo in una comunità di accoglienza, per cui le domande di una comunicazione sensata sono spesso molto frequenti. Cioè, devo spesso chiedermi se quello che sto dicendo ha senso per chi mi è davanti. E quindi, in un certo senso, la domanda che veniva posta adesso, più vicino, mi sembra tanto forte. la domanda che veniva posta adesso, in un certo senso, sono costretto a porla e a superarla anche nello stesso tempo. Una comunicazione sensata, anche di quello in cui credo, viaggia sulla stessa logica. Quello che io penso di sapere, quello che io sono sicuro è importante per me, non sono affatto sicuro lo sia per chi ho davanti. Non sono affatto sicuro lui lo pensi e lo creda così. Per cui, se mi va bene, come la sentinella del mattino, dire guarda che per me è importante questo, mi rimane poi il percorso che deve continuare. E qui è il mio dubbio, no? E qui la mia difficoltà. Per cui la scelta di proporre il definitivo, la scelta di proporre le domande di senso, si scontrano a volte con l'obiezione molto valida, cioè apparentemente molto valida, ma disarmante. Non ho una domanda di senso da farti, perché quello che ho mi basta. Oppure il problema che ho in questo momento è talmente grande che quello che tu mi dici non mi tocca. Per cui non intercetto le domande, o non riesco sempre a farlo, e questo mi porta alla domanda mia a voi. Lì nel titolo c'è un'altra sponda, e questa altra, un'impressione che ho, è sia stata un po' sottovalutata. La crisi delle difficoltà dei percorsi di fede che viviamo sono evidenti oggi non solo nelle congregazioni, ma nel contesto sociale, perché questa altra sta diventando veramente altra, non solo per le categorie con cui viene espressa, ma per come viene percepita, sentita e comunicata poi. Per cui la mia perplessità di fondo è come posso io tradurre questo. È stato proposto oggi attraverso un'iniziazione cristiana che abbia più impatto, attraverso un impegno educativo come risposta alla fragilità, attraverso un essere presenti in contesti, e l'avete detto tutti, nei quali i giovani sono presenti amando anche quello che i giovani amano. Ma oggi questo non avviene più, in una società così liquida io rischio di intercettare solo una parte del giovane, non il giovane. E nel momento nel quale rispondo a una sua domanda, o penso di farlo, lui mi è già scappato ed è già posto in un altro contesto. L'obiezione è: l'altra è veramente altra. E questa è la richiesta di aiuto, no? Cioè, quando questo altro è veramente al di là di quello che io sono e di quello che penso di sapere, quando io penso di avere un gran regalo da dare, ma l'altro mi dice, ma io non so cosa farne di questo regalo. Va bene, è bello per te, ma io ho il mio. L'impatto è lì, perché l'altro è altro. E allora la provocazione, insomma, è questa.
Allora, io sono insegnante al liceo Murialdo di Albano e quindi mi rivolgo in particolare alla collega professoressa Luciani e anche a Don Currò come domanda e anche come suggestione. L'esperienza in una scuola, quindi con i giovani, ci pone ogni giorno di fronte alla laicità della nostra fede, laicità intesa proprio come radice del termine. Laos, chi abita nella campagna, chi non sta al sicuro della città. Quindi siamo chiamati ad abitare il luogo dei nostri ragazzi, che non è il luogo delle certezze, ma è il luogo del confronto. E quindi anche la nostra fede è chiamata ad un confronto forte di fronte alle loro incertezze. Stamattina si è richiamata spesso la figura della società liquida, no? Ce n'è un'altra che a me piace, nel senso che mi lascia sempre in grande apprensione, la usa Marc Auger quando parla dei non luoghi, quando dice che la gran parte della nostra società si incontra casualmente in luoghi che non costruiscono. Passiamo ore nei mezzi pubblici, passiamo ore nei treni, passiamo ore nella scuola. Il rischio è quello di stare in luoghi che non sono luoghi di costruzione, ma luoghi di passaggio, dove tutto quanto è relativo. E allora concludo come suggestione, perché la relazione della collega, molto bella, molto profonda, mi sembrava toccare però già un livello molto alto di confronto con i ragazzi. A me piaceva recuperare invece la figura di San Paolo. Negli Atti degli Apostoli, nelle sue lettere, lui non descrive, anche perché non poteva descrivere il cristianesimo con la parola cristianesimo, lo chiama odos, la via. E lui stesso dice: io ho perseguitato la via. Allora recuperare questa idea che il cristianesimo sia un cammino innanzitutto personale, interiore di ognuno di noi, e poi un cammino proposto ai nostri ragazzi attraverso una testimonianza credibile il più possibile. Concludo l'immagine della lettera a Diogneto, no? Quando lui dice, come prima testimonianza, i cristiani sono uguali a tutti, vivono nelle stesse città, sono apparentemente almeno un pochino più accoglienti della media degli altri, però hanno una caratteristica: credono che la loro patria non sia qui sulla terra, ma sia nei cieli. Allora, vivere insieme ai nostri ragazzi, avendo sempre però uno sguardo verso l'obiettivo che noi ci prefiggiamo.
Ancora questa, poi dopo iniziamo a rispondere.
Alessandro per Salvatore. Tu parlavi di questa grammatica, prendendo forse un po' in un altro senso questa grammatica, più o meno. Noi di solito, quando pensiamo il nostro apostolato, la nostra testimonianza, la nostra missione, pensiamo alla grammatica un po' in certo modo di qualcosa che ci aiuti a scrivere nel cuore dei ragazzi la parola Gesù, a modo di dire. Ma di solito abbiamo imparato più a scrivere e non a leggere. Sappiamo più o meno e cerchiamo i modi per trasmettere, per scrivere nel suo cuore più o meno. Ma non sappiamo leggere, è tanto difficile. E a volte, quando diciamo dobbiamo leggere il cuore dei ragazzi, lo facciamo in un senso un po' più strumentale, nel senso che se io riesco a sapere qual è la domanda, posso riuscire a scrivere la parola Gesù nel suo cuore. Ma tante volte non lo facciamo, nel senso di che questo leggere è soprattutto un dono per me anche, e che perché prima di scrivere io nel suo cuore Gesù, in certo modo lui anche deve scriverlo nel mio cuore, e devo lasciarmi evangelizzare. E credo che anche questa è una condizione per la testimonianza e la comunicazione del Vangelo. Quindi, forse non mica novità, mica domanda, è soltanto dire, tante volte il nostro leggere questa grammatica nel cuore dell'altro è soltanto pensando in quello che possiamo dare, anche se cerchiamo di leggere, approfondire, tutto quello, ma per dare, e non tanto anche per questa cosa tanto importante di lasciarsi evangelizzare, anche per ricevere.
Cominciamo allora col rispondere, perché ci sono già un po' di domande, va bene? Chi comincia? Inizia Don Salvatore.
Ma comincio dalla domanda di Luca, che chiedeva: è proprio necessario rincorrere i linguaggi? Io sono molto preoccupato che in ambito ecclesiale non ci mettiamo troppo nell'ottica del rincorrere. Quando uno rincorre qualche cosa è come se implicitamente dichiarasse il suo fallimento, Io stamattina cercavo di mettere le cose su un piano profetico. E il piano profetico è un gioco d'anticipo. Credo che sia importante oggi l'ottica di giocare d'anticipo, e l'idea della grammatica era un po' su questa linea, del giocare d'anticipo. Questo certamente non significa non dover adattare i linguaggi. Io mi ponevo su un piano un po' più fondamentale, che non implica quel non dover operare per un adattamento dei linguaggi. Tu dicevi, c'è per certi versi un vocabolario che fa parte della tradizione e bisogna educare a questo vocabolario. È vero, dobbiamo un po' tradurlo, dobbiamo però saper valorizzare anche una certa distanza. Ecco, in questo senso, quel discorso che facevo stamattina sulla distanza, sulla differenza, l'applicherei anche alle questioni del linguaggio, dove una sana distanza di un linguaggio, per esempio quello biblico, quello liturgico, che può essere un po' diverso dal linguaggio normale, può diventare anche una risorsa. Il senso della differenza, di cui parlavamo stamattina, può essere anche una risorsa. Certamente non mi esonera dal dovermi adattare, dal dover tradurre tante volte, però effettivamente è anche una risorsa. La differenza la devo sentire come una risorsa, e quello che può essere distante sul piano del capire lo recupero su altre dimensioni. Nella giornata di oggi sono venute fuori parole come fiducia, come relazione affettiva, eccetera, che è un qualche cosa che va oltre il capire o meno proprio tutto, che va oltre la preoccupazione di assicurare un'eccessiva continuità di linguaggio tra il linguaggio della fede e il nostro linguaggio. E in questo senso mi pare che questa possa essere una risposta anche per l'intervento di Don Mauro, che si preoccupava di intercettare delle domande. Qualche volta il problema, mentre cerchiamo di intercettare le domande, e di porci su un piano anche che è al di là della questione delle domande e delle risposte, è un piano di una relazione di fiducia, di una comunicazione veramente reciproca, di un far sentire una presenza affettiva, no? C'è un linguaggio che va oltre il senso del capirsi e dell'interpretarsi proprio bene, no? Io sono molto d'accordo sull'idea di spostare l'accento sul cammino, sulla via, e sul pensare la nostra esperienza di fede, l'esperienza di Gesù Cristo, non soltanto sul piano della verità o del contenuto dell'annuncio, ma sul piano della via, no? E anche questo mi pare oggi veniva fuori diverse volte, soprattutto in quelle sollecitazioni che erano sulla linea di puntare molto sui processi, e io tentavo di dire è molto importante che la nostra fede ce la giochiamo sull'ispirazione che hanno i nostri processi, che qualche volta possono smentire radicalmente i contenuti che cerchiamo di dare. E sono pienamente d'accordo con quello che diceva padre Alejandro, che dobbiamo evitare qualsiasi logica di tipo strumentale. Ecco, molto spesso noi cerchiamo di intercettare delle domande o adattiamo anche i linguaggi in ottica strumentale, perché possa passare meglio la nostra proposta, e quindi rimaniamo in un'ottica di tipo unilaterale. C'è una questione che è del camminare davvero insieme, una questione di relazione davvero reciproca, e c'è una questione che ci tocca molto su un piano anche spirituale, del lasciarci evangelizzare. È proprio vero questo. È più difficile, io sono convinto di questo, lasciarci raggiungere piuttosto che confezionare delle proposte. È più facile amare che lasciarsi amare, lasciarsi raggiungere da qualche cosa che viene dal nostro interlocutore, e c'è qualche cosa di profondamente vero nel fatto che gli altri ci evangelizzano in qualche modo. Io cresco proprio da cristiano per qualche cosa che mi arriva dall'altro, anche se non è un cristiano. Su questa mentalità credo che come Chiesa, come cristiani, abbiamo molto da camminare.
C'è stata una domanda su Don Bosco e il Murialdo, magari lasciamo prima rispondere a Don Bosco.
Grazie, ma ringrazio di questa domanda. Purtroppo non conosco benissimo il Murialdo, ma senz'altro. Ma in un certo senso io penso che ci siano più cose in comuni che differenze. Però, per provare a rispondere alla domanda, penso che la leggera diversità che possiamo vedere tra il Murialdo e Don Bosco è un po' nel loro temperamento. Ci confrontavamo anche con Sandro. Don Bosco ha avuto proprio anche nella sua vita da ragazzino questa propensione al gioco, all'allegria. È sempre stato un ragazzo, era anche del Leone, quindi secondo me questo anche vuol dire. E ha sempre avuto una forte esuberanza. Quando noi così chiediamo, diciamo, agli educatori, agli allenatori, qual è stata l'intuizione di Don Bosco, a me piace, loro dicono l'educazione, no, non è stata, c'è una cosa che è stata solo di Don Bosco, che nessun altro come lui l'ha pensato, forse, credo, spero. E dicono di tutto, amare i giovani, no, anche altri amavano i giovani, e l'educazione, no, anche altri, e alla fine ci arrivano quando dicono il cortile. L'intuizione di Don Bosco è stata proprio questa, che poi è diventata la frase tipica: noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri, che è tutt'altro che una frase banale, è proprio la scommessa che nel gioco si può incontrare il Signore. A me pare che questa intuizione, se posso dire così, di Don Bosco, nasce proprio in quella che è la sua storia personale. E credo che forse questa, che secondo me è l'unica differenza proprio che ci può essere tra Don Bosco e Murialdo, perché mi piace pensare loro, ma anche altri, come i cristiani sociali di cui si parla tante volte, quelli che nella Torino dell'Ottocento hanno dato proprio molto ai ragazzi, ai poveri, alla società, alla città intera. E allora mi piace vedere in questa differenza piccola che c'è proprio questa bellezza della vita cristiana. Il Signore non ci chiede di lasciare niente di quello che siamo, anzi, proprio in quello che noi siamo Lui scrive il suo messaggio, Lui annuncia il suo Vangelo. Mi piace molto questo. E prima non l'ho detto, c'è anche un altro documento che per noi è fondamentale, ed è, si chiama Pastorale Sport, l'ha scritto il Rettor Maggiore di qualche anno fa, che adesso purtroppo è morto, e voglio farvi sentire l'inizio, che secondo me è un'opera d'arte. Dice così, quando mi trovo di fronte alla sigla Polisportive Giovanili Salesiane, la prima reazione è chiedermi come mai sono nate polisportive che portano l'appellativo di salesiane. Esistono forse polisportive giovanili gesuite, francescane, domenicane o certosine? Capite? Salesiana, come la nostra università, come la casa generalizia, come l'archivio generale, come le scuole. E da questo lui parte per dire che Don Bosco ha dato al gioco e allo sport la stessa dignità che ha dato alla catechesi. E io mi vanto di questo, perché per me è una scommessa difficilissima, però è formidabile. Non è solo nella scuola che si fanno i cammini seri di educazione e anche di evangelizzazione, non è solo nel catechismo, ma addirittura nel cortile, nel gioco, nello sport, si può incontrare il Signore. Questa è stata l'intuizione, noi diciamo, quella volta che sono andati a prendere Don Bosco per metterlo in manicomio, era proprio questo che diceva agli altri preti che Don Bosco era matto, che lui dava importanza al gioco, e invece di dedicare tutto il tempo alla messa, alla catechesi, alle cose serie, perdeva tempo con i ragazzi a giocare. Ecco, mi pare che questa intuizione però Don Bosco l'ha trovata nel suo DNA e mi piace questa idea. Posso aggiungere anche una cosa a proposito di quello che diceva Padre Mauro, che diceva è vero che i ragazzi tante volte non ci fanno le domande, e ringrazio per quanto già è stato detto. Mi pare che, non lo so se sbaglio e chiedo anche conferma, tante volte l'evangelizzazione non è un dare risposte, cioè secondo me non è dare risposte, ma nel momento in cui riusciamo a mettere al centro i ragazzi che abbiamo davanti e nel momento in cui loro lo percepiscono, ecco che la relazione in qualche modo avviene. E allora, quando c'è una relazione, la vita di chi crede in Gesù Cristo parla anche da sola, quello che sei grida così forte che non sento quello che dici, diceva non so chi. E secondo me questo è straordinario, mi piace molto credere che Gesù non ci chiede semplicemente o per forza di parlare di Lui per essere convinti di averlo annunciato, ci chiede di essere Lui. C'è quell'episodio che racconta di quel tale che non credeva in Dio, aveva perso la fede e voleva andare dal parroco a chiedergli di aiutarla a ritrovarla. E quando è arrivato c'era già una persona dal parroco, ma il parroco l'ha visto, ha preso una sedia e gliel'ha data. E poi è arrivato il suo turno e il parroco gli ha chiesto ma che cosa succede, gli ha detto ma io non credo più in Dio, e gli ha parlato a lungo il parroco. A un certo punto, abbastanza in fretta, il vecchietto dice ok, mi ha convinto. Quello non se l'aspettava e dice, ma scusa, di tutto quello che ti ho detto che cos'è che più ti ha convinto? Il gesto con cui mi hai offerto la sedia. A me pare che la testimonianza, la relazione significativa, il porre dei gesti, creare delle esperienze, far fare delle esperienze e anche essere significativi come la nostra vita, diventa un'evangelizzazione molto più forte e molto più efficace di quella che forse possiamo fare senza passione, senza cuore. Non dico che ci dobbiamo fermare lì, perché questo può essere semmai un punto di partenza, però io credo che il Signore sia già abbastanza contento di noi nel momento in cui, anziché parlare di Lui, viviamo Lui. Non so se è troppo banale quello che dico.
Ritornando a questo tema della compresenza, diversità e similitudine tra Don Bosco e il Murialdo, condivido alcune cose che hai detto tu, ad esempio la diversità del temperamento, della psicologia, porta due persone che pur vivono in ambienti vicini, poco per volta, a intraprendere cammini un po' diversi. Il Murialdo era un carattere mite, un po' riservato, e anche il suo stile è stato improntato volutamente o spontaneamente a questa diversità. Per esempio il fatto che nel carisma dei Giuseppini ci sia l'umiltà nasce anche da questa caratteristica sua, oltre che dall'incontro con un ambiente come il Collegio Artigianelli, che sottolineava in San Giuseppe questa lettura. Dunque c'è qualcosa di temperamentale, anche se non me ne intendo di segni zodiacali. Quindi il Murialdo, che è nato il 26 ottobre, di che segno è? È dello Scorpione? E cosa significa? Vabbè, approfondiremo. Però
non l'avevi ancora.
No. E allora la propria psicologia, il proprio temperamento. E un altro aspetto è la storia personale, le vicende del Murialdo, le sue vicende interiori, la sua crisi spirituale lo ha portato anche a una coloritura del tutto particolare nella sua spiritualità, la scoperta dell'amore soprattutto sotto il taglio della misericordia. Quindi c'è una diversificazione nella spiritualità. Questo porta già di per sé a ulteriormente diversificare i sentieri. Collegato a tutto questo ci sono delle conseguenze nello stile operativo. Ho già detto l'umiltà, Una caratteristica abbastanza evidente nel Murialdo è la capacità di dialogare e collaborare con la Chiesa locale, di inserirsi in cammini che altri hanno costruito, altri hanno inventato, tanto che oggi, pur sapendo che lui ha camminato molto su certe strade, è difficile per lo storico verificare quello che effettivamente ha fatto in certi ambienti, perché quasi si è nascosto in questi ambienti, ad esempio nel mondo operaio. E qui, ecco allora lo stile dell'umiltà, della collaborazione con la Chiesa. Un altro ambiente è il lavoro nel mondo della stampa. Ha fatto molto da protagonista, però in collaborazione con una rete di tante altre persone. E pur essendo i sentieri vicini e diversi, poi ci sono molte cose in comune. Ad esempio sulla pedagogia concordo che c'è una grande similitudine. Vorrei dare una piccola risposta, anche se le risposte poi non risolvono i problemi, a Mauro. E cioè, anche quando l'altra sponda sembra veramente lontana, c'è qualche risorsa per raggiungerla. E il Murialdo qualche volta ci è riuscito. La risorsa è quella dell'amore. Voi conoscete quell'episodio in cui il suo vecchio rettore di San Sulpizio, cioè del seminario di Parigi, dopo qualche anno è venuto a Torino e ha rincontrato il suo allievo, Murialdo, si è accorto dell'ambiente, dell'amore che gli volevano i ragazzi, dell'amore che lui voleva ai ragazzi, e mentre usciva dal collegio ha detto questa frase, salutando il Murialdo: voi potete fare molto bene perché amate e siete amato.
Io sì. Posso aggiungere, intanto ringrazio il collega per l'osservazione, il fatto di che i ragazzi abitino il luogo non nel luogo, ma abitano e vivono anche il tempo non tempo, c'è in un luogo e c'è, si dice, i giovani sono schiacciati sul presente, non percepiscono, non conoscono, non rifiutano il passato, non riescono a proiettarsi nel futuro. Quindi cosa fare? Veramente sì, siamo in cammino, siamo in cammino insieme verso un obiettivo, siamo nel mondo ma non siamo del mondo, per riprendere Diognito. Ci resta appunto calarci anche noi dentro, per questo dicevo proviamo a cambiare il paradigma, a metterci dalla parte di un amore che si affida e che si lascia abbracciare e condurre da una speranza, e camminare con loro, per cui non si tratta neanche di forse suscitare, di dare risposte o di fare domande, quanto creare quell'ambiente, quel clima che aiuti i giovani e anche noi a porre domande, domande vere, e poi ricercarle insieme, certi che questa certezza non è nelle nostre forze, ma ecco, secondo me è fondamentale capire che non abbiamo certezze, l'unica certezza dalla quale possiamo muoverci è veramente l'habitus della fede.
Volevo chiedere a Suor Manuela se nella... No, stavo facendo una battuta. Devo sapere se i salesiani nella polisportiva parlano della Juve. Io spero di no. Spero che questo non sia da... No, assolutamente, sono del Toro io. Quindi, attenzione. No, scusa, era solo per... Ma io non... Cioè, rispetto alla riflessione che è stata fatta, credo che... cioè, dire che risposte non ne abbiamo non ha molto... Cioè, non è vero che noi non abbiamo risposte. Bisogna sapere quali sono le domande. Poi la questione di fondo è che, come si può dire, se io penso a una casa, quella casa lì sono le persone che la fanno. Allora quella casa lì può anche non essere bellissima, ma l'accoglienza di quella casa, l'ambiente che fa la casa, come la pensiamo noi, la fanno le persone, no? La fanno lo stare, il restare, anche senza avere, cioè a volte c'è un po' il rischio, credo, di dover per forza rispondere o per forza dimostrarsi all'altezza di una cosa. Mentre probabilmente tante cose che io ho imparato della vita le ho imparate senza che in quel momento quella persona mi diceva guarda, fai così. E credo che sia uno degli elementi importanti dei nostri luoghi, perché per fortuna il miracolo avviene anche senza il nostro impegno indefesso, ma passa anche attraverso qualche volta in cui io sono fesso e non me ne accorgo, però nello stesso tempo riesco a fare, si può fare delle cose bene lo stesso, ecco. Non avevo tanto da dire, no, però volevo fargli la battuta alla salesiana, se no, no, ce n'è ancora una veramente, che è San Leonardo Murialdo, un piemontese piemontese, torinese, no? E invece San Giovanni Bosco è un po' più meridionale da piemontese, no?
Bene, allora, grazie. Penso, non so, ditemi voi i tempi, ma c'è ancora tempo e bisogna purtroppo... in separata sede. Allora, adesso invece ci prepariamo per celebrare l'Eucaristia, dove porteremo, celebreremo quello che abbiamo discusso, lo offriremo al Signore che porti Lui frutti che sa migliori nelle nostre attività.